Bene, allora ben trovate, ben trovati a tutti noi. Questa sera avevo proposto di iniziare un nuovo testo. Questo è un libro che ho scoperto da poco, non conoscevo questa maestra di Dharma che si chiama Pema Chodron, nel suo nome di Dharma perché lei è americana e segue la tradizione tibetana. Non ho letto ancora tutto il libro, però quello che ho letto intanto mi sembrava molto interessante e nonostante facesse parte della tradizione tibetana, mi sembra veramente poco legata a una visione religiosa, almeno per quei capitoli che ho letto, ma molto sullo sperimentare, su quel che ha sperimentato su se stessa e anche sul coraggio che ha avuto di raccontarsi. Ogni capitolo fa parte di un discorso di Dharma che fece negli anni, molti anni addietro, e quindi non sono direttamente legati gli uni agli altri, per cui si possono leggere anche in modo abbastanza slegato. C'è comunque un filo conduttore che magari mi viene fuori dall'introduzione. Pensavo di saltarla, però rileggendola mi pare interessante per capire qual è un po' l'argomento di cosa trattiamo. E allora mi piacerebbe cominciare con questa lettura. Direi magari se prima di iniziare facciamo un attimo di silenzio per fermare la nostra mente e poi iniziamo. Allora, il libro si intitola Se il mondo ti crolla addosso ed è della Feltrinelli, forse qualcuno di voi ha già dato un'occhiata. Magari potremmo pensare, nel caso continuassimo a leggere o trovassimo interessante, di acquistarlo proprio per sostenere, questa persona che ha condiviso le sue esperienze. Asakyong Mipam Rinpoche, con devozione, amore e gratitudine. Introduzione. Nel 1995 mi presi un anno sabbatico. In pratica, per 12 mesi non feci nulla. Un periodo spiritualmente più illuminante della mia vita. Non facevo altro che rilassarmi, o quasi. Leggevo, passeggiavo, dormivo. Cucinavo e mangiavo, meditavo e scrivevo. Non avevo orari, né programmi e nessun impegno. Durante questo periodo completamente aperto, non pianificato, misi in ordine parecchie cose. Intanto cominciai a leggermi con calma due scatoloni di trascrizioni di conversazioni inedite avute tra il 1987 e il 1994. Buttate giù alla bella e meglio. Diversamente dalle conversazioni dei ritiri di un mese, contenute in Senza via di scampo, e dagli insegnamenti dell'addestramento mentale, che formano il libro Start Where You Are, queste conversazioni sembrano non avere un filo conduttore. Ogni tanto davo un'occhiata alle trascrizioni. C'era di tutto, dal pedante al delizioso. Era interessante e allo stesso tempo imbarazzante trovarmi faccia a faccia con quelle profusioni di parole mie. Andando avanti a leggere, iniziai a rendermi conto che, indipendentemente dall'argomento scelto, dal paese in cui mi trovavo o dall'anno della conversazione, in pratica avevo insegnato sempre le stesse cose: il grande bisogno di Maitri, gentilezza amorevole verso se stessi, e partendo da quella, il risveglio di un atteggiamento coraggiosamente compassionevole nei confronti della propria sofferenza e di quella degli altri. Mi sembrava che in una di queste conversazioni ci fosse l'idea che noi possiamo entrare in un territorio inesplorato, rilassarci nella mancanza di terra sotto i piedi della nostra situazione. L'altro tema di fondo era sciogliere la tensione dualistica tra noi e loro, tra questo e quello, tra buono e cattivo, accogliendo ciò che di solito evitiamo. Il mio maestro, Chogyam Trungpa Rinpoche, descriveva questo approccio come sdraiarsi sui chiodi. Mi resi conto che per tutti quei 7 anni avevo semplicemente cercato di metabolizzare e comunicare gli insegnamenti utili e molto coraggiosi che Trungpa Rinpoche dava ai suoi allievi. Man mano che esploravo il contenuto degli scatoloni, mi era chiaro che dovevo fare ancora molta strada prima di apprezzare interamente quello che mi era stato insegnato. Vedevo inoltre che, mettendo in pratica come potevo il consiglio di Rinpoche e cercando di condividere con gli altri allievi l'esperienza durante il percorso, avevo trovato una specie di felicità e appagamento fondamentali che non avevo mai provato prima. Mi faceva ridere il fatto che, proprio come avevo detto tante volte, fare amicizia con i propri demoni e insicurezza che li accompagna porta davvero a essere distesi e a gioire in un modo in cui non ci rendiamo mai abbastanza conto. Circa a metà di quell'anno sabbatico, la mia editor, Emily Hilburg-Schell, mi chiese se per caso avevo qualche altra conversazione da poter usare come un terzo libro. Le spedì gli scatoloni, Emily li lesse. Lesse trascrizioni e distinto comunicò alla casa editrice Shambhala Publication, abbiamo un altro libro. Il risultato di questa collaborazione con Noemi e del mio anno passato è a far niente è questo libro. Spero che possa essere un incoraggiamento a vivere la vostra vita con gioia e a prendere a cuore questi insegnamenti sull'onestà, la gentilezza e il coraggio. Se avete una vita caotica e stressante, troverete moltissimi suggerimenti. Se state passando un periodo di transizione, state soffrendo per una perdita o siete fondamentalmente irrequieti, questi insegnamenti sono fatti apposta. Il punto è che noi tutti abbiamo bisogno di qualcuno che ci ricordi di rilassarci e ci incoraggi a farlo, qualsiasi cosa succeda, e di prendere con noi tutto ciò che incontriamo sulla via. Mettendo in pratica queste istruzioni, ci uniamo a una lunga stirpe di maestri allievi che hanno compiuto il Dharma del Buddha relativo agli alti e bassi della vita. Proprio come loro, hanno fatto amicizia con il proprio io e hanno scoperto la mente della saggezza, così possiamo fare anche noi. Ringrazio Vidyahara, il venerabile Chogyam Trungpa Rinpoche, per aver completamente dedicato la sua vita al Dharma e per aver voluto così fortemente trasmettere l'essenza agli occidentali. Spero che l'ispirazione che mi ha dato possa contagiare anche voi e che, come lui, noi si possa condurre la vita di un Bodhisattva senza dimenticare la sua dichiarazione: il caos dovrebbe essere considerato una notizia bellissima. Pema Chodron. Bene, ecco, questo intanto ci dà un'idea di qual è l'argomento del libro. Io mi fermerei comunque qualche momento nel caso abbiamo qualcosa da condividere su ciò che abbiamo ascoltato finora. Ecco, Pema Chodron ci ricorda proprio nell'ultima parte di quello che ha scritto qual è il tema, è questa maitri, questa benevolenza, prima di tutto verso se stessi, e poi accettare quello che accade. Lei parla spesso di la terra che ci manca sotto i piedi e che forse è un'esperienza che abbiamo fatto, che ogni tanto facciamo, di sentirci senza sicurezze. E proprio questi sono gli argomenti, che sono proprio argomenti di vita vissuta. Bene.
Ma io volevo dire, sono d'accordo con quello che ha appena detto Riccardo, e poi mi è piaciuto molto l'ultima frase, che quando c'è caos è una cosa bellissima, perché invece normalmente quando c'è il caos diciamo no, una confusione, non si capisce, almeno io personalmente sono presa un po' dalla paura, dal panico. Anche dalla paura di non capire, talvolta nella pratica, eccetera, in tanti tipi di paure. Invece questa cosa così mi ha dato una sensazione di serenità. Il caos dovrebbe essere una notizia bellissima.
Beh, in fondo la vita è nata dal caos e dalla complessità. Quando l'universo era una nube omogenea di idrogeno, non c'era veramente nulla, era veramente molto noioso l'universo. Quando poi ha cominciato a diversificarsi, a comprimersi, espandersi, scaldarsi, esplodere, e allora lì è cominciato a succedere qualcosa di più interessante. È proprio il caos che è probabilmente il fondamento della vita stessa. E questo a tutti noi fa paura, credo. Va bene, allora se volete, dunque, io adesso non ho predisposto un ordine particolare, perché anche tutti i capitoli che ho letto mi sembravano interessanti. E allora, come si dice a Piacenza, per non saperne leggere né scrivere, comincerei dal primo capitolo. A tu.
Perché Piacenza?
Perché si dice qua a Piacenza? Io non l'avevo mai sentito prima.
Sì, tipico.
A tu per tu con la paura. Intraprendere un viaggio spirituale è come salire su una barchetta con l'idea di affrontare l'oceano alla ricerca di terre sconosciute. L'ispirazione arriva con una pratica sincera, ma prima o poi si incontra anche la paura. Per quanto ne sappiamo, una volta raggiunto l'orizzonte, potremmo anche cadere giù dal mondo. Come tutti gli esploratori, siamo attratti da quello che ci aspetta là fuori, senza sapere se avremo il coraggio di affrontarlo. Se iniziamo a interessarci al buddismo e decidiamo di scoprire quel che ha da offrire, scopriremo presto che esistono punti di vista diversi su come procedere. Con la meditazione si inizia a praticare la consapevolezza, rimanendo completamente presenti nelle nostre attività e nei nostri pensieri. Con la pratica Zen ascoltiamo gli insegnamenti sul vuoto e siamo tentati di entrare in contatto con la mente e la sua chiarezza, aperta e senza limiti. Gli insegnamenti del Vajrayana ci introducono al concetto di lavorare con l'energia di tutte le situazioni, considerando tutto ciò che si presenta come inseparabile dallo stato di veglia. Tutti approcci che potrebbero coinvolgerci al punto di volerne sapere di più, ma se vogliamo scavare sotto la superficie e praticare senza esitazione, è inevitabile che prima o poi ci ritroveremo ad avere paura. La paura è un'esperienza universale. Anche l'insetto più piccolo ha paura. Quando passeggiamo tra le pozze d'acqua lasciate dall'alta marea, se proviamo ad avvicinare le dita ai corpi aperti degli anemoni di mare, questi si chiuderanno. È una reazione spontanea. Non è così terribile aver paura quando ci troviamo ad affrontare l'ignoto. Fa parte dell'essere vivi, è un qualcosa che condividiamo tutti. Reagiamo all'eventualità di ritrovarci di fronte alla solitudine, alla morte, a non avere nulla a cui poterci aggrappare. La paura è una reazione naturale quando ti avvicini alla verità. Se ci impegniamo a restare esattamente dove siamo, ecco che la nostra esperienza diventa più intensa. Le cose diventano molto chiare quando non si può scappare da nessuna parte. Nel corso di un lungo ritiro, ebbi una rivelazione che mi parve sconvolgente. Non possiamo essere nel presente e nello stesso tempo scorrere la trama della nostra vita. Lo so, è ovvio. Ma una scoperta del genere, quando la facciamo da soli, ci cambia. L'impermanenza diventa qualcosa di vivido nel momento presente e la stessa cosa succede con la compassione, la meraviglia, il coraggio e la paura. Perché chiunque si trovi sul ciglio dell'ignoto, completamente nel presente, senza un punto di riferimento, prova la sensazione che gli manchi la terra sotto i piedi. E allora che la nostra comprensione si fa più profonda quando noi scopriamo che il momento presente è un luogo piuttosto vulnerabile e che ciò può essere contemporaneamente terribile e dolcissimo. Quando iniziamo la nostra esplorazione, abbiamo ogni tipo di ideali e di speranze. Cerchiamo risposte che soddisfino una fame atavica. L'ultima cosa che vogliamo, però, è incontrare di nuovo l'uomo nero. Certo, la gente cerca di avvertirci. Ricordo la prima volta con cui praticai la meditazione. La donna che mi spiegò la tecnica e mi diede istruzioni mi disse: per favore, non uscire di qui pensando che meditare significhi affrontare, allontanarsi dalle preoccupazioni. In qualche modo, tutti gli avvertimenti del mondo non ci convincono, eppure ci portano più vicino. Mi fermo un attimo se c'è qualcosa da condividere su quello che abbiamo letto.
Ma io una cosa che ho rilevato è che lei dice se ci impegniamo a restare esattamente dove siamo, la nostra esperienza diventa più intensa e le cose diventano molto più chiare, molto chiare quando non si può scappare da nessuna parte. Questo lo trovo molto vero e mi è piaciuto anche molto la descrizione di come ci si sente perché ha dato veramente. No, è molto brava nel descrivere quella sensazione, proprio perché avendo paura di incontrare l'uomo nero ci proiettiamo nel futuro. Ovviamente sappiamo che non funziona, però purtroppo la nostra reazione immediata è quella. È molto molto bello, bello, no, è molto centrato quello che lei dice nella sua descrizione, e anche quando dice l'impermanenza è qualcosa di vivido, e la stessa cosa succede con la compassione, la meraviglia e il coraggio e la paura, perché comunque la paura di incontrare l'uomo nero, anche se medito con costanza, rimane. Questa è una paura con cui almeno io mi confronto quotidianamente, si può dire, con certi pensieri.
A me quello che ha colpito leggendo questo libro è proprio la sua sincerità, perché si sente che dice, parla di cose che ha sperimentato in prima persona e non solo e non tanto di quello che ha detto il suo maestro, ma l'esperienza che ha fatto lei di quello che le è stato insegnato, che è molto diverso da riportare semplicemente esperienze altrui. E il coraggio di aprirsi, di dirle. Per me, appunto, è proprio avere il coraggio di dire di avere paura, che non sempre è facile, perché la nostra società ci dice che dobbiamo essere coraggiosi, dobbiamo affrontare situazioni, non aver paura di nulla, però invece la paura c'è. e riuscire a dire ho paura oppure mi sento incerto, sento insicurezza, ecco, questo secondo me è uno dei primi passi, avere questa capacità di dire ho paura, non sono sicuro, ho dei dubbi.
E beh, insomma, dire ho paura è un po' mostrare un segno di debolezza, e quindi non va bene.
Se volete, leggiamo un altro poco. Quello di cui stiamo parlando è imparare a conoscere la paura, familiarizzare con la paura. Guardarla dritto negli occhi, non per risolvere i problemi, ma per ribaltare completamente il vecchio modo di vedere, ascoltare, annusare, assaggiare e pensare. La verità è che dal momento in cui iniziamo a farlo davvero, continuiamo a sentirci umiliati. Non ci sarà più lo spazio per l'arroganza, cui può portare il restare aggrappati ai propri ideali. L'arroganza che inevitabilmente si presenterà sarà continuamente frustrata dal nostro coraggio di fare un altro passettino in avanti. Le scoperte fatte attraverso l'esercizio non hanno nulla a che vedere con il credere in qualcosa, ma piuttosto con il coraggio di morire in continuazione. Le istruzioni sulla consapevolezza sul vuoto o sul lavorare con l'energia puntano tutte alla stessa cosa, essere esattamente sul posto. Ci inchioda nel punto del tempo e dello spazio in cui siamo. Quando ci fermiamo lì e non reagiamo, non reprimiamo, non diamo la colpa a qualcun altro, neppure a noi stessi, troviamo una domanda a finale aperto che non ha risposte concettuali. Incontriamo anche il nostro cuore. Come disse un allievo in modo molto eloquente, la natura del Buddha è intelligente. Si traveste da paura e ci fa diventare ricettivi con un calcione nel sedere. Una volta andai a una conferenza in cui un uomo parlava delle sue esperienze spirituali in India negli anni 60. Raccontava di quanto fosse determinato a liberarsi delle sue emozioni negative. Lottava contro la rabbia e la lussuria, lottava contro la pigrizia e l'orgoglio, ma prima di tutto voleva liberarsi dalla paura. Il suo maestro di meditazione continuava a dirgli di smetterla di lottare, ma lui lo prendeva come un ulteriore modo per spiegare come superare i suoi ostacoli. Alla fine, il maestro lo spedì a meditare in una piccola capanna sulla collina. L'uomo chiuse la porta e si dispose alla meditazione, e quando venne buio, accese tre piccole candele. Era circa mezzanotte quando udì un rumore in un angolo della stanza. E nell'oscurità vide un serpente molto grosso che gli sembrava un cobra reale. Era proprio di fronte a lui e ondeggiava. L'uomo rimase tutta la notte allerta, con gli occhi fissi sul serpente. Era talmente impaurito da non riuscire a muoversi. C'erano soltanto il serpente, lui e la paura. Subito prima dell'alba, l'ultima candela si spense e l'uomo iniziò a piangere. Piangeva non per la disperazione, ma per la dolcezza. Percepiva i desideri di tutti gli animali e le persone del mondo, conosceva la loro alienazione e la loro lotta. Tutta la sua meditazione non era stata altro che un'altra separazione e lotta. Accettò, e lo accettò davvero con tutto il cuore, di essere arrabbiato e geloso, di resistere e lottare e di avere paura. Accettò anche di essere prezioso oltre misura, saggio e sciocco, ricco e povero e totalmente insondabile. L'uomo provò una tale gratitudine che nel buio totale si alzò, andò verso il serpente e si inchinò. Poi cadde addormentato sul pavimento. Quando si svegliò, il serpente se n'era andato. L'uomo non seppe mai se fosse stata la sua immaginazione o se davvero lì ci fosse stato un serpente. Ma non aveva importanza, come disse alla fine della conferenza, Tutta quell'intimità con la paura aveva fatto crollare le sue costruzioni mentali e lui era finalmente liberato, era finalmente entrato in contatto con il mondo circostante. Nessuno ci dice mai di smettere di fuggire dalla paura. Di rado si dicono di avvicinarsi, di essere lì semplicemente, di familiarizzare con la paura. Chiese una volta un maestro Zen Kwun Kino Roshi come si comportasse con la paura e lui rispose: l'accetto, l'accetto. Invece il consiglio che di solito ci viene dato è quello di addolcire la cosa, minimizzarla, prendere una pillola o pensare ad altro, insomma, far andare via, in qualunque modo. Non abbiamo bisogno di un consiglio del genere, perché prendere le distanze dalla paura è quel che facciamo naturalmente. Di solito ce la battiamo e perdiamo la testa quando c'è anche un più piccolo accenno di paura. La sentiamo arrivare e ce ne andiamo via. Conviene sapere che lo facciamo, non per colpevolizzarci, ma per sviluppare una compassione incondizionata. La cosa più straziante di tutte è come ci inganniamo sul momento presente. Mi fermo un altro po'.
A me veniva un pensiero, leggendo anche questo discorso di vedere, ascoltare, annusare, perché parlo della mia esperienza, no? Da neofita, non so da come dirlo. Cioè mi rendo conto che ho intrapreso un viaggio spirituale e non posso tornare indietro. E questo da una parte mi dà proprio molta gioia. E convivo anche con questa paura perché mi guardo allo specchio e dico: no, non sono io. Cioè, perché in poco tempo, come avevo già detto, forse l'ho detto, non mi ricordo se l'ho detto, comunque. Io mi sono sentita rincorsa da queste cose, però il coraggio l'ho preso poi l'anno scorso, no? Perché era una rivoluzione, una grossa paura, prendere consapevolezza e affrontare questa barca. E solo lo scoprire che non posso più tornare indietro e vedere come questo percorso mi sta aiutando. Effettivamente ci sono stati dei grossi cambiamenti, no? In questo percorso. Se vogliamo, dei cambiamenti grossi che non avevo fatto in tanti anni, no? E che mi stanno insegnando anche a essere compassionevole con me, a volermi bene, a vivere di più il qui ed ora, tanti cambiamenti. Quindi, probabilmente anch'io mi sento come aver preso un calcione nel sedere ed essermi svegliata, no? Perché sento che questo percorso sta dando delle risposte che io aspettavo da anni, no? Quindi questa paura c'è anche stamattina, dopo, dicevo prima con Riccardo, che ho appena fatto questo corso di 3 giorni col Bloom Village e avevo una grande gioia dentro perché scopri delle cose che dici, cavoli, è così, è così. Da una parte ti fanno paura perché non ne senti parlare, no? Come diceva lei qua, poca gente ti dice che devi accettare la paura, minimizzano, eccetera. Quindi mi dicevo, ma cosa ti è successo, no? È un traghettare, andare su questa barca con la gioia di sapere che ti porta verso qualcosa che è importante, che è l'unica strada percorribile per te, ecco, per me. Però la paura c'è, il dire, no, non puoi più tornare indietro, no? Non, non c'è una strada, non c'è possibilità. Ecco, questo mi viene in mente sentendo queste cose.
Io penso che la paura sia qualcosa che ci accompagna sempre, in un modo o nell'altro, per un motivo o per l'altro, capita sempre qualcosa per cui ci troviamo ad avere paura. Qualunque esperienza noi facciamo, che ci faccia paura, che ci attiri o cose del genere, vale a dire attraverso le esperienze noi maturiamo, cambiamo. Ci ritroviamo in una situazione diversa, ma non possiamo tornare indietro. Cioè, le esperienze che noi viviamo saranno una parte della nostra vita, del nostro modo di vedere e del nostro modo anche di vivere. E quindi ci sarà, secondo me, normalmente un arricchimento. Poi la paura dipende anche un po' dalle esperienze, dipende anche dai momenti. Quando noi siamo particolarmente fragili, allora abbiamo a volte paura anche di qualcosa che non esiste. Infatti, c'è la domanda, ma il serpente c'era o me lo sono inventato? Perché a volte siamo proprio noi che inventiamo le nostre paure. Altre volte invece sono proprio, è proprio la situazione, è proprio la vita che a un certo punto ci porta ad avere paura. Bisognerebbe cercare di capire che cos'è, cioè per che cosa salta fuori questa paura e cercare se è possibile eliminare o, diciamo, se non eliminare, perlomeno ridurre i motivi che ci fanno paura. Ripeto, non sappiamo se il serpente c'era o non c'era. Una cosa è certa invece, la paura sì, la paura c'era. E poi alla fine la situazione si è risistemata perché diciamo, c'è stata l'unione, direi in un certo senso, interiore, cioè più che unione, un'armonia interiore che ha portato questa persona a sentirsi meglio, cioè a riuscire a convivere anche con questa paura.
Però secondo me il fulcro della faccenda è che dobbiamo entrare in contatto con la paura per poterla vivere, tenersela, superarla, conviverci talvolta. E però secondo me prima c'è da fare quel famoso passettino che è quel bagnetto di umiltà, infatti anche lei lo dice. Che l'arroganza ci frega perché comunque è quella che non ti fa ammettere, prima devi ammetterne l'esistenza. E secondo me questo è un passo appena appena precedente che è molto difficile da fare, perché se lo si fa a parole va benissimo, è molto facile. Ma farlo con se stessi e ammetterlo e dire no, ma come io ho paura, no? Anche perché è il leitmotiv che noi ci sentiamo dire fin da piccoli, no, non aver paura di questa cosa, non è entra in contatto con la paura e poi supera, no, non devi aver paura. E questo secondo me nell'inconscio lavora, tu non devi aver paura. E invece sì, ho paura perché sono un essere umano e la paura fa parte di questa sensazione. Quindi immediatamente prima devo fare questo passo. Quando poi ho fatto questo passo e ci sono entrato in contatto, sicuramente dopo il contatto posso anche conviverci in armonia, come diceva Matilde.
Bene, se volete leggiamo ancora un altro piccolo paragrafo e poi naturalmente continuiamo con la condivisione. Talvolta, tuttavia, ci troviamo con le spalle al muro. Tutto quanto va in pezzi e non abbiamo più vie di fuga. In momenti del genere, le verità spirituali più profonde sembrano piuttosto semplici e ordinarie. Non c'è un posto in cui nascondersi. Lo vediamo come gli altri, meglio degli altri. Prima o poi comprendiamo che anche se questo non ci fa sembrare bella la paura, tuttavia fa riemergere tutti gli insegnamenti che possiamo aver ascoltato o letto. Quindi, la prossima volta che incontrerete la paura, consideratevi fortunati. È qui che entra in gioco il coraggio. Di solito pensiamo che i coraggiosi non hanno paura. La verità è che conoscono la paura molto bene. I primi tempi del mio matrimonio, mio marito diceva che era una delle persone più coraggiose che conoscesse. Quando gli chiesi il perché, mi rispose che era una codarda patentata, ma che andavo comunque avanti a fare le cose. Il trucco sta nel continuare a esplorare e non chiamarsi fuori, anche se scopriamo che nulla è quel che pensavamo. Questa è una scoperta che facciamo una volta e poi un'altra volta e poi un'altra ancora. Nulla è quel che pensavamo. Posso dirlo in tutta sicurezza. Il vuoto non è che ciò che pensavamo. Neppure la consapevolezza o la paura, la compassione non è quel che pensavamo. L'amore, la natura del Buddha, il coraggio. Queste sono parole in codice per cose che non conosciamo nella nostra mente, ma di cui tutti noi potremmo fare esperienza. Sono parole che indicano cos'è realmente la vita quando lasciamo che le cose cadano a pezzi e restiamo inchiodati al momento presente. Lo trovo profondamente vero. Io spesso mi accorgo che pensavo che le cose sarebbero state così e poi sono state in altro modo, sia per situazioni favorevoli, sia per situazioni anche sfavorevoli. A volte una situazione sembra così sfavorevole e poi non si realizza, oppure si realizza in modo totalmente inaspettato da quello che io mi aspettavo. E questo forse è un invito anche a aver fiducia nelle situazioni, perché vanno come vanno. E mi fa rendere conto di quanto poco io sia regista della mia vita, che va poi come va, e non come magari in modo molto fumoso avevo pensato, perché a volte penso una cosa, poi penso diversamente, poi penso magari l'opposto, ma le cose vanno comunque, al di là di come le pensavo prima che succedessero. E forse questo ha proprio a che fare anche un po' con la fiducia, affidarsi.
Io devo dire che fino a un certo punto della mia vita ero proprio nella situazione in cui bene, ho tutto sotto controllo perché questo andrà così, così, così. A un certo punto mi sono trovata a confrontarmi con questa cosa e a scoprire che non è così. E quindi sul momento di questo caos è stato panico totale, assolutamente. E il riscoprire che, come dicevi tu, Riccardo, le cose non vanno come le pensiamo noi. Sul momento mi aveva creato un panico, una paura totale, ma direi proprio panico per non sapere come affrontare questa cosa. E infatti una persona di grande levatura che ho incontrato sul mio cammino, quando io ho detto, però io non so a questo punto cosa succederà domani mattina, e mi ha detto, non ti era mai capitato? E io ho detto, no. E mi ha detto male, allora accogli questa cosa. Una persona, tra l'altro, pratica buddismo da molti anni, mi ha detto: ma questa è una benevolenza. Però sul momento devo ammettere che la cosa mi aveva creato un panico, soprattutto panico, ma anche tantissimo, tantissima paura. Adesso mi trovo a dire, per fortuna, che mi è capitato. Che mi è capitata questa situazione in cui io, perché adesso non è che non ho più paura, però so che può anche non essere così una cosa, che può essere non come avevo pensato io, e magari riesco anche ad accettarla con benevolenza, insomma. Sicuramente non è per incolpare la società, però comunque sicuramente noi, penso tutti, veniamo comunque educati per incasellare le cose. Questa è una persona a posto perché si comporta così, così e così. Se non ti comporti così, non sei una persona a posto, eccetera, eccetera. Considerazioni che sappiamo tutti. E questo è un male perché, in virtù della mia esperienza, dico, ci porta a soffrire molto di più. Molto di più, soffriremmo meno se imparassimo ad accettare le cose e a pensare che il mondo non è fatto di caselle prestabilite. E questa cosa io in certi momenti ho imprecato molto, dico, perché saperlo prima magari uno soffre meno. Non che non c'è la paura, ma la prendi in un modo diverso, l'accetti in un modo diverso. E questo credo che sia un punto molto ostico di quello che vuol dire, invece di insegnarti a essere un uomo forte, duro, con le armi in pugno, perché la vita è una lotta, se il punto di vista fosse diverso, quando mi accorgo che la vita non è una lotta, soffro meno, quantomeno da un punto di vista, c'è questo punto di vista molto pratico, che poi molto pratico, comunque la sofferenza, ok, c'è, ma ci sono diversi modi di affrontarla e devo dire che non è che adesso sappia tutto, però mi sono accorta che si può affrontare in un modo diverso. È già un cambiamento molto importante, secondo me.
Un praticante buddista mi ha detto tempo fa un proverbio che mi ricordo sempre: se vuoi far ridere Dio, parlagli dei tuoi progetti, per indicare questa impredicibilità della vita. Ma d'altronde stavo pensando, no? Quei soliti film americani in cui succedono le cose più incredibili. Se io avessi la capacità di far succedere tutte le cose come le ho organizzate, secondo me sarebbe una noia mortale, oltretutto, perché sarebbe tutto prevedibile. Penso che, al di là della paura, anche la bellezza della vita è che, insomma, succede qualcosa di diverso. Ne parlavamo oggi in macchina con Silvia, questa necessità di controllo, no? Di avere tutto organizzato, non so, la propria giornata, la propria settimana, sapere esattamente cosa succederà domani. E questa è proprio questa necessità di controllo, ma che può andare bene fino a un certo punto, ma prima o poi lo schema si infrange, perché succede qualcosa di imprevisto. E in genere quando succede qualcosa di imprevisto in questi casi, non è sempre bellissimo, no? Non è sempre una cosa troppo bella. Perciò anche accettare che c'è questa impredicibilità, che le cose possono accadere in modo diverso, come diceva Elena, ci libera da tanta sofferenza, prima di tutta prematura, perché poi non si sa mai, e poi anche quando le cose succedono, magari si accettano in modo diverso. Magari non mi viene da dire di solito, ma perché proprio a me? Ma perché è così, insomma.
Mi viene in mente, giusto per ricordarlo anche, Jerry, infatti uno dei grandi, fra virgolette, rimpianti di Jerry era proprio quello di non aver incontrato prima questa pratica. Lo diceva sempre ed era anche molto contento quando vedeva dei giovani, perché diceva: avete uno strumento in mano, avete qualcosa in più per affrontare la vita con gli annessi e connessi, nel bene e nel male. Lui questo lo ripeteva spesso ed ogni tanto mi viene in mente, e ovviamente lo so che è un pensiero sbagliato, dico: beh, magari l'avessimo incontrato tutti prima questa modalità, però vabbè, poi so che è un pensiero che devo lasciare andare, devo stare qui, l'ho incontrato e sono contenta di averlo incontrato. Però il pensiero mi viene, il pensierino sbagliato c'è sempre. Sbagliato, umano, non so.
Ma forse come diceva il maestro Manzi, che magari le persone che hanno un po' la nostra età ricordano, non è mai troppo tardi.
Me lo ricordo.
No, io volevo dire questo, che lei parla proprio del fatto di non stare nel momento presente. Io credo che ci sia questo punto molto importante, perché noi normalmente pensiamo di stare nel momento presente, ma difficilmente riusciamo a stare nel momento presente, perché stare nel momento presente ti mette nella situazione che c'è. E poi alcune paure ci sono comunque, perché sono quelle che ti arrivano da una situazione che incontri. Ma molte volte quelle paure più negative, più grandi, sono quelle che non sono legate a una situazione che ti si presenta, ma sono le paure che abbiamo dentro e sono legate a situazioni già vissute. Per cui noi molte volte, siccome non riusciamo a stare nella situazione presente, siamo presi da cose accadute e che ci fanno, cioè noi ritorniamo a situazioni accadute, le confrontiamo, una cosa che ci accade adesso la mettiamo in confronto con quello che ci è accaduto e quella cosa ci fa paura perché in precedenza abbiamo vissuto uno stato di paura. Non so se mi sono spiegata, però comunque c'è questo fattore che se noi realmente fossimo nello stato presente e non legati anche a situazioni accadute che condizionano comunque la nostra vita, perché stanno nella nostra mente, hanno avuto degli effetti sul nostro corpo, ci hanno creato degli stati emozionali difficili. Quelle cose arrivano magari con un input che c'è adesso e che ci porta là. E quella è la paura più difficile da combattere, dice lei di riuscire a non combattere la paura. Però no, il nostre, le nostre, i nostri condizionamenti, ciò che abbiamo in noi, che viene da situazioni già vissute, ci porta a sviluppare delle situazioni di paura adesso, nel momento che noi crediamo essere presenti, ma in cui non siamo totalmente presenti. Non so se mi sono spiegata, comunque c'è questo continuo essere adesso, ma essere anche nel prima. Quello che è successo prima ci ha portato ad essere come siamo adesso. E ci condiziona probabilmente anche negli avvenimenti che incontriamo. Questa è una cosa che ho valutato io, che ho studiato, di cui ho parlato con una psicologa, e comunque c'è questo fattore che comunque è quello scatenante delle situazioni di paura. alcune cose le riusciamo a affrontare, a superare, altre ancora abbiamo molto dei retaggi ci danno la difficoltà di affrontare la situazione. Però quello di essere totalmente nel presente sembra una cosa così, ma è molto molto difficile, è la cosa più difficile che possiamo fare, che comunque dice che è un po' la risoluzione di quello che della nostra vita, no? Riuscire a stare veramente nel presente.
Lo dice poi anche più avanti, no? Guardare in faccia i propri demoni invece di scappare. Che non è una cosa così banale. Rispetto a quel che diceva anche prima, no? Quando non hai più un terreno stabile, a me nella pratica è successo più volte di trovarsi senza più certezze, che è un momento di per sé un po' sconvolgente, ma secondo me che allo stesso tempo porta anche molta leggerezza, perché almeno per qualche momento ci si trova, mi sono trovato senza condizionamenti, poi pian piano le cose ritornano, il puzzle si ricompone, però ci sono quei momenti, secondo me, veramente fondamentali. Non saprei dire di paura, ma di entusiasmo allo stesso tempo, che sono, secondo me, fondamentali, almeno per me, in questo percorso che non è mai lineare, ma e a volte un po' a salti, no? Per tanto tempo sembra che non succeda niente, poi succede qualcosa di anche un po' sconvolgente, poi ritorna a questa piattezza e poi così. Però sono momenti molto importanti, almeno per quel che è la mia piccola esperienza. Sì, ecco, questo capitolo è finito. I capitoli sono abbastanza brevi, non sono lunghissimi. Adesso non so, sono le 7:06. Ditemi voi se è il caso di andare avanti oppure se sospendere qua e riprendere la prossima volta, come preferite.
Io direi che è meglio fare capitolo per capitolo, cioè adesso abbiamo affrontato un problema, se ne salta fuori un altro, poi ci troviamo di fronte a un discorso fatto a metà. E sì. Quindi penso che sia meglio interrompere e poi la prossima volta invece facciamo un discorso che sia sempre unitario, se è possibile.
Sì, forse La proposta di Matilde è forse più organica, anche perché volendo personalmente ne ho già da rifletterci.
Molto.
per lungo tempo.
Allora potremmo in questa settimana riflettere un po' sulla paura, sulle magari anche le paure che ci accadono nella settimana stessa, perché può darsi che qualche piccola paura accada, no?
Ne sono certa,
anche più di una.
Però allora, potrebbe essere un bel compito questo.
E allora, invece di fare come faccio spesso anch'io, no? Quando succede qualcosa mi metto a fare qualcos'altro, a pensare ad altro, ecco, fermarmi e guardare in faccia.
Ecco, già mi salta fuori una paura che so che avrò nella settimana e già comunque comincio ad aver paura. Parliamo di cose non di fondamenti di vita o di morte, ma sono quelle piccole paure quotidiane, di situazioni anche irrilevanti, che però uno dice non ho voglia di affrontarla, affronto domani. Io sono una maestra con me stessa per dirmi no, no, vabbè, dai, domani lo fai. E arriva domani e non lo faccio perché ho paura. Parliamo di situazioni pratiche anche assurde, no? Però io sono proprio una maestra di questa cosa e la cosa ovviamente produce ancora più ansia, ancora più stress e ancora più paura. Quindi viene già adesso se ce la penso, dico, oddio, devo affrontare questa piccola cosa. Eppure c'è. Per cui personalmente ne ho a bizzeffe.
Ma io mi accorgo a volte, come dici tu, che è più facile posporre delle piccole cose, fare un discorso spiacevole con una persona, così, piuttosto che le grandi cose. Che forse è più facile affrontare una grande cosa che quelle piccole cose che sono un po' fastidiose, che magari portano piccoli contrasti, che ne so, magari sul lavoro, così. Ma sì, poi lo facciamo domani.
Sì, proprio esattamente di quelle parlo. Quelle cose così spiacevoli, così anche delle inezie sono che però ti creano quella cosa lì. Hai ragione, magari è molto meno difficile affrontare un discorso profondo e serio che quelle cosucce che mi infastidiscono in un modo veramente. E forse non, siccome niente succede per caso, è interessante che abbiamo affrontato questa lettura proprio oggi, la settimana in cui dovrò affrontare una situazione spiacevole, che non muore nessuno, voglio dire, solo un discorso così, però hai comunque paura.
Bene, abbiamo una settimana di pratica.
Sì, settimana di passione, pratica della passione. Però credo che questo comunque sia sempre un piccolo passo che ci troviamo ad affrontare in questo percorso. Insomma. Come diceva Tai, non c'è la via della felicità è la via, e nella via è compreso anche questo.
Bene, finora queste letture le
Certo.
abbiamo organizzate un po', grazie a noi Dio, ma se qualcuna di voi si sente la settimana prossima di proporre il prossimo capitolo, uno degli altri, perché tutto sommato, beh, ben venga, penso che anche a Graziano farebbe molto piacere se ci fosse questa condivisione non solo della pratica del martedì, ma anche quella della domenica. Bene, allora
Va bene.
buona serata a tutti, buona settimana.